Il granaio della memoria.
Per carità, noi siamo qui per discorrere così simpaticamente di quelle che sono le norme, ma mi chiedo scusa, insomma, quelle del vivere civile, fra persone civili, non...
Oggi sono alla ricerca delle tracce sonore e radiofoniche delle buone e delle cattive maniere. In altre parole, sono alla ricerca di quello che è educato fare e di quello che invece è sconveniente, maleducato, inappropriato. Ma potrei anche dire che, ricorrendo alle teche della RSI, voglio indagare il complesso sistema di norme sociali che permette di distinguere comportamenti civilmente e socialmente accettabili da quelli inaccettabili. E per farlo, in sottotraccia, ho in mente due punti di riferimento. Da una parte c'è il Galateo, quello scritto da Giovanni della Casa a metà Cinquecento, tanto famoso da diventare l'opera di riferimento per chiunque si mette in testa di dare consigli sulla maniera di conversare, di vestire, di stare a tavola, di comportarsi con gli altri. L'altro punto di riferimento lo trovo invece nelle indagini di un sociologo, Norbert Elias. Negli anni 30 del Novecento, Elias ha cercato di descrivere le tappe di quello che aveva chiamato il processo di civilizzazione del mondo occidentale. Un'indagine, la sua, che era passata anche dallo spoglio dei Galatei che nei secoli sono stati scritti. Per Norbert Elias, infatti, il processo di civilizzazione era passato anche dall'evoluzione sul giudizio di ciò che era accettabile in termini di mimica facciale, di controllo delle funzioni corporee, di portamento e di pudore. Le buone maniere, insomma, che, come sto cercando di dirvi, saranno oggi al centro del percorso d'archivio. Ma da dove partire? La tentazione sarebbe di ritrovare tra le teche una lettura radiofonica di qualche brano del cinquecentesco Galateo di Della Casa. L'archivio mi permette però di fare meglio e di andare ancora più indietro nel tempo. In una puntata di Zolle, andata in onda nel 1999, si parlava di Bonvesin della Riva, letterato milanese del XIII secolo e autore prolifico di disputatio, di trattati, di laudi. Bonvesin scriverà addirittura un poema didascalico suddiviso in tre cantiche come la Commedia di Dante. E tra le carte del milanese giunte fino a noi si trova anche un piccolo compendio che esponeva le 50 cortesie da usare quando si sta a tavola.
Fra Bonvesin della Riva, che sta in Borgo Legnan, delle cortesie da desco qui love dise per man, delle cortesie 50 che se den servar al desco fra Bonvesin della Riva ven parla mode fresco. La premerana è questa, che quando tu ve a mensa del povero bisognoso in primamente impensa, che quand tu pasci un povero, tu pasci lo to pastor, che ta pasce pos la morte in l'eternal dolzor. La cortesia ogena si è che Deo na cresca, no trop impir la bocca, ni trop mangiar impressa. Lo gordo che mangia impressa, che mangia a bocca plena, quant'el fisse a pelao, e l'ave risponde appena. L'oltra che segue è questa, quantu e ali convivi, ang sia bon vin indesco, guarda che tu non te invrii. Chi se invria amatamente in tre mai nere offende, el nos al corpo e all'anima, e perde lo vin che il spende. La sedesena appresso si è con veriae, no sorbigliar dra bocca quanto mangi col cugial. Quell'om e quella femmina che entro cugial forfoglia, fa sì come fa la bestia che mangia la corobbia. L'oltra che ven è questa, la tua man si annete, Nilidie entre orege, nil man sul co dimette. Nod è salom che mangia se la ben nudridura, a berdugar cole die in parte, ossia sozzura. La terza pos le trenta, no brancorar co le man, tan fin tu mangi al desco ni gatorin ni can. No lese all'omo cortese a brancolar li bruti, co le man, co le quel tocca, i appareggiai condugi.
Ci vuole qualche sforzo per capire l'italiano duecentesco di Bonvesin della Riva, che oscilla tra il volgare e il dialetto milanese. Dovremmo però essere riusciti a capire quali fossero le cortesie che Bonvesin intendeva illustrare. Non riempirsi la bocca, mangiare lentamente, non ubriacarsi, non far rumore con il cucchiaio e lavarsi le mani. Sono tutti comportamenti auspicati, consigliati, raccomandati, che tuttavia possono anche essere letti a rovescio. E così riusciamo a farci un'idea di come se ne stavano a tavola, abitualmente, i contemporanei dell'erudito milanese. Al di là di questo primo excursus storico-letterario, osservo che nel catalogo d'archivio il tema del galateo e delle buone maniere appare ciclicamente come soggetto radiofonico, almeno una volta ogni decennio. A fine anni 50, ad esempio, si dibatteva sulle buone maniere, prendendo spunto dalla pubblicazione dei due volumi dell'Enciclopedia Pratica della Casa, UTET. Ascoltiamo.
La tavola di famiglia va possibilmente preparata con grazia. Bastano pochi tocchi, una cordiale semplicità.
La semplicità,
suggerisce l'Enciclopedia dell'UTET.
La semplicità non esclude l'eleganza. Consistente questa in biancheria netta e non gualcita, nei coperti collocati con cura, nelle graziose borsette in cui è ripiegato ogni tovagliolo e che sono igienicamente preferibili all'anello. Per la biancheria da tavola si può dare la preferenza al servizio all'americana, giacché le tovagliette corrispondenti ai coperti e la striscia del mezzo sono praticamente più facili da lavare e stirare che non un'unica grande tovaglia.
E aggiunge:
per evitare le macchie di vino si infilano nel collo delle caraffe degli anelli di gomma spugna oppure certi anelli metallici raccoglie-gocce oggi in commercio, il cui uso si dimostra non un lusso, ma un vero mezzo per risparmiare dannose macchiature.
Eccetera, eccetera. Quante volte la padrona di casa si vede imbarazzata nel fare le presentazioni? Eppure ci sono norme chiare, semplici. Conoscerle significa togliersi dagli imbarazzi, sapersi muovere con disinvoltura negli incontri fra persone estranee, soprattutto se queste persone estranee si incontrano per la prima volta in casa vostra. Ci sia permesso di suggerire alcune norme per le presentazioni.
Una signora che riceve deve innanzitutto presentare l'uno all'altro i suoi ospiti se questi non si conoscono. Regola generale, si presenta sempre la persona inferiore alla superiore e l'uomo alla donna. La persona presentata deve essere nominata per prima. Tra uomini, se la presentazione non ha un carattere cerimonioso, è assai semplice perché si limita a uno scambio di nomi. Dopo la presentazione, la persona più importante, o per età o per posizione sociale, deve avviare la conversazione.
Le buone maniere sono incarnate dai gesti, dal portamento, dal linguaggio, dall'esigenza di riconoscere e rispettare le gerarchie sociali. Ma come abbiamo sentito, una buona educazione passa anche dall'arredamento e dall'allestimento della tavola. Le norme dei diversi galatei sembrano infatti essere indelebilmente associate al concetto di decoro, di compostezza, di eleganza. Dicevo qualche istante fa che il dibattito radiofonico sulle buone e sulle cattive maniere riappare tra le teche della RSI più o meno una volta ogni 10 anni. e dalle atmosfere anni 50 evocate poco fa, faccio un salto in avanti agli anni 80 e ritrovo un commento che tenta di dare una spiegazione storico-sociologica sull'esigenza di mettersi a scrivere trattati di buone maniere.
Prima di entrare nel concreto, Forte, prima della trasmissione, mi ha espresso una teoria che è abbastanza interessante. Diceva che in fondo il galateo, i galatei nascono, prosperano, si sviluppano in epoche ben precise.
Sì, io non vorrei apparire come il filosofo del galateo, ma faccio delle semplici considerazioni personali. A me sembra che i due momenti cruciali, così, della moda del galateo siano questi. Uno è il momento in cui una classe sociale sta salendo. La classe, poniamo, dei nuovi ricchi, delle persone che per la prima volta si possono permettere un viaggio all'estero, una crociera, un cocktail, eccetera, eccetera. In questa fase, questa classe che viene dal basso e ha bisogno di farsi accettare in società, chiede alla classe che sta più in alto i consigli per poter essere più gradevole, più simpatica, più accettabile, eccetera. E un esempio di questo momento è quello che c'è stato in Italia verso gli anni 50, gli anni 60, quando apparivano numerosissimi galatei. Io fra tanti cito due classici: quello di Giovanni Ansaldo, il vero signore, e quello di Irene Brin, che teneva una notissima rubrica radiofonica firmata dalla Contessa Clara. Poi c'è un secondo momento dell'esplosione, del boom del galateo, ed è il momento che purtroppo oggi stiamo vivendo, il momento della discesa, della crisi, momento in cui aumenta la competizione, aumenta la concorrenza sociale, e allora il bisogno di farsi accettare, il bisogno di aver successo in società, di riuscire, diventa così anche più drammatico, ed ecco allora che ritorna di moda il galateo.
Il frammento sonoro ascoltato poco fa l'ho ripescato da una puntata di Pomeriggio Feriale, andata in onda nel 1981. Raccolti attorno al tavolo radiofonico, alcuni esperti in materia erano stati invitati a dibattere sullo stato delle buone maniere e del galateo a inizio anni 80. Buona parte della trasmissione era però occupata dalle domande poste dagli ascoltatori. Gli spunti del pubblico, che giungevano in studio tramite il telefono, li ho raccolti in una piccola antologia che vi faccio ora ascoltare.
568451, aspettiamo sempre le vostre telefonate. Eccone un'altra. Comportamento sulle scale. Si diceva una volta, sale sempre prima l'uomo, cosicché non potrà curiosare o sbirciare sotto la gonna della donna. In discesa scende sempre prima l'uomo, nel caso che la signora dovesse cadere potrà sostenerla. Valgono ancora queste regole? Da Muralto una signora dice: una regola spesso dimenticata è questo: quando si riceve un regalo, un pacchetto, bisogna aprirlo, questa è una buona norma, in presenza del donatore, e non metterlo in disparte e aprirlo poi quando il donatore se n'è andato. Da Lugano ancora un signore si dice: deve sempre togliere il cappello davanti a una donna quando si trova in un locale chiuso, anche in un ascensore. Oggi chi ha questi riguardi, queste attenzioni, è addirittura considerato un pazzo. Vanno avanti le telefonate. Dal Mendrisiotto una signora dice: ho assistito a riunioni in cui partecipava gente ricca e volgare che non lasciava parlare quelli di ceto basso. Da Massagno uno studente: che cosa ne pensate del dare del tu o del lei ad una persona? Sul treno, questa è una domanda di un'ascoltatrice di Giornico. Sul treno due innamorati che continuano a sbaciucchiarsi. È educazione? Da Bellinzona siamo passati qui alla tavola. È permesso prendere in mano pezzi di pollo quando si mangia in un ristorante? Da Bellinzona ancora. Cosa ne dite dei ragazzi che escono da scuola, occupano tutto il marciapiede anche con i motorini e non lasciano spazio ai passanti? Leggo così a braccio a prima vista. Da Lugano, in una sala da ballo, il ballerino, finito il ballo, non riaccompagna la partner al tavolo e non le dice niente. Non è maleducazione? Che ne dite dello sciagurato che applaude, è un'altra domanda, che applaude isolato durante le pause di un concerto? Altre telefonate. Da Caslano, i giovani hanno diritto di comportarsi come vogliono se hanno un messaggio da portare. Questa è l'osservazione di un ascoltatore.
Galateo 1981. Era questo il titolo della puntata di Pomeriggio Feriale che tentava di fare il punto sullo stato delle buone maniere in Ticino in quegli anni. E più di una delle domande sulle buone maniere che gli ascoltatori degli anni Ottanta ponevano alla radio suggeriva che la buona o la cattiva educazione è anche una questione generazionale. Anzi, direi proprio che uno dei campi di battaglia più cruciali nei conflitti tra giovani e vecchie generazioni. Trovo un parziale riscontro di questa mia affermazione in una serie di interviste registrate nel 1979. I documentaristi della radio le avevano raccolte per nutrire una serie di programmi che metteva a diretto confronto voci, opinioni e sentimenti dei giovani e dei vecchi.
E come dico, la gioventù non mi va. Sono troppo sfacciati contro la gente anziana. Si va nel bus, con i miei poveri piedi che mi fanno male, possono essere lì ragazzi che vengono dalla scuola, nessuno si alzerebbe. E l'altro giorno ho poi detto a uno, senti, hai mal di piedi te? Dice, no, perché? Ma a me mi fanno male. Mi lascia mettere a sedere. Ah, ha fatto e si è alzato.
No, ma io credo che la cosa è un po' dalle due parti, no? Cioè, noi pretendiamo che l'anziano sia come noi e l'anziano pretende che noi siamo come lui. E questo non è possibile perché appunto siamo due generazioni diverse, no? E c'è di mezzo ancora un'altra generazione che è quella dei nostri genitori. E ci può essere uno scambio, però non so, è un po' difficile.
Cioè esiste un linguaggio diverso addirittura?
Beh sì, anche in un certo senso sì. Cioè perché loro sono anche stati educati in modo completamente diverso da noi. E così sono ancora restati tante volte indietro un po' nel tempo. E non si rendono quasi conto che insomma noi siamo diversi.
Ecco, Shura, non incontra lì da figli, da giovani che c'è in paese?
Sì, tanti figli che va a scuola, incontri la mattina quando c'è per pulmin. E, che mi è pericolo che dà il buongiorno. Qua è venuto, sì, specialmente Roberto, che mi ha dato ciao, subito, ciao. E altrimenti è difficile. O sono mia, sei sen mia o per cos'è. Noi ma siamo più sei aperti. Tant'è vero che i nostri anziani mi dicevano da più del mio, dell'enne, del voi, ne? Del subito del ti. E usavo mia quasi, perché metteva su dizione tra i vestiti che portava una volta. Leva tutto un'altra roba, insomma.
Io penso, come ha detto lei, che c'è una certa gelosia da parte del vecchio, perché noi abbiamo certi modi di vivere, di comportarci, che loro non pensavano neanche di fare, di adattare, per cui è logico che ci saranno sempre dei contrasti tra vecchi e giovani. Si può cercare di appianarli cedendo un po' noi, ma cedendo anche loro, un po', solo che il vecchio non cede tanto facilmente.
Ho iniziato il mio percorso d'archivio sulle buone e cattive maniere con un galateo scritto nel XIII secolo. Voglio invece terminarlo su un campo da calcio. Mi spiego meglio. Scorrendo il catalogo d'archivio alla ricerca di buone e cattive educazioni, mi sono imbattuto in un documentario andato in onda nel 1956, che voleva presentare ai radioascoltatori di quegli anni il costume e il malcostume dello sport. Una delle sequenze del documentario era stata registrata sugli spalti di uno stadio ticinese. Microfono e registratore si trovavano infatti spalla a spalla con i tifosi del calcio e con il loro malcostume. Nel caso che ci interessa, un malcostume tutto verbale e tutto proiettato verso un arbitro.
Facile intendere chi siano i patiti dello sport, gli appassionati d'oltranza. Quelli che la domenica affollano gli stadi, quasi sempre meglio disposti a dir racca di arbitro e avversari, piuttosto che ad applaudire gli atleti migliori. Sportivi posaglutei, per usare la scanzonata espressione coniata da un giornalista italiano, di tipo sedentario, cioè che lo sport intendono come spettacolo o al massimo passionaccia sfegatata, non come un corroborante esercizio da personalmente praticare. Gente che a sera, terminato il lavoro, non sa che parlare o al massimo sulle gazzette specializzate, illustrate o meno, leggere di sport. Gente che non ha altri interessi, insomma, e che potrebbe sembrare aridamente antipatica se non avesse una sua forte carica di umano calore.
Allora, allora, sono io anche, ma fidi, che se arrivo a giocare giù con l'acqua del viaggio, al van gol!
È il tifoso che non può assolutamente stare zitto durante la partita. È spiritoso di suo, popolanamente, e ha un uditorio sempre pronto, specie quando si rivolge all'arbitro, a questa vittima predestinata di tutte le manifestazioni sportive.
Bravo, che arbitro, visto!
La fora, la fora!
Arbitro! Ma le matcane! Ma le mie corne!
Cristo, ma le mie corne!
Arbitro Gemon, Covezza! Tu latte sulle vagne che parte adesso per la gondola! Tu latte giù anche da cervellette, ne che
erano gli anni 50 e il malcostume dello sport poteva ancora essere illustrato con il frammento sonoro di poco fa, a metà strada tra la scenetta di colore e il quadretto di folklore. Ma d'altra parte, di veri e propri maleducati, di incivili, di barbari e selvaggi che si pongono al di fuori di ogni galateo e che rifiutano di adeguarsi a qualsiasi norma di comportamento sociale, io, tra le teche della RSI, non ne ho mica trovati. Sarebbero state le loro voci probabilmente poco radiofoniche. Tuttavia, un brevissimo racconto di una paradossale trasgressione della buona etichetta l'ho ritrovato in un programma che nel 1974 parlava di galateo e di società.
Un giorno nell'undicesimo secolo un doge veneziano sposò una principessa greca. Costei portava, fra le altre cose della sua dote, uno strumento del tutto sconosciuto a Venezia. Erano delle piccole forchette in oro a due denti che servivano alla principessa per portare il nutrimento alla bocca. La stessa cronaca racconta che questa novità passò per una raffinatezza così scandalosa che le autorità ecclesiastiche del tempo redarguirono la giovane principessa, la quale si attirò così la collera divina. Fu colpita da una malattia ripugnante e senza rimedio.
Meriterebbe una puntata tutta sua la storia dell'introduzione sulle tavole europee ed occidentali della forchetta e delle posate. Intervistato a proposito delle sue indagini sociologiche, Norbert Elias diceva, scherzando ma non troppo, che il processo di civilizzazione del mondo occidentale poteva essere descritto osservando l'evoluzione dell'uso del coltello a tavola. Coltello che prima di essere una posata è un'arma. E da qui il divieto imposto all'uomo civile di usare il coltello per togliersi i pezzi di cibo dai denti, oppure il divieto di puntarlo verso un commensale. Io per oggi devo fermarmi qui. Ma vi lascio con un'ultima evocazione radiofonica di buone maniere che non appartengono al galateo della cultura occidentale, ma che appartengono invece al denso repertorio di regole e di norme di comportamento della cultura orientale. Il frammento sonoro che chiuderà la puntata è stato in effetti registrato a Tokyo, in Giappone, nel 1964. E sarebbe da parte mia decisamente poco educato lasciarvi senza dirvi che io sono Claudio Biffi e che questo era il granaio della memoria.
Le scarpe rimangono alla porta. La vasta e nuda sala è tutta stuoie. La cena si svolge secondo un rito. Dall'uno all'altro cibo, dall'una all'altra bevanda, è tutta una educazione da imparare. Offri dal tuo piatto e ti offrono i bocconi migliori e ringrazi cerimoniosamente. Brindi con la esile tazzinetta di tè verde o di sakè, ma baderai bene dal servirti mai da solo, scorrettezza questa.